Ieri abbiamo visto qual è il senso della, perché si chiamano, che cos'è una Costituzione, perché si chiamano Costituzioni? Costituisce la convivenza civile, cioè una comunità si riconosce all'interno di alcuni valori, di alcuni proprio punti di comunanza, no? In un'associazione, le comunità possono essere un paese. Nel qual caso si chiama Costituzione, ma invece se sono per esempio associazioni di un qualsiasi tipo, persino associazioni di tifosi, dov'è che voi trovate le regole che costituiscono quella comunità? Nello statuto dell'associazione, nella quale vengono fissato lo scopo che unisce le persone, in vista del quale le persone si mettono insieme e in qualche modo regolano le modalità di convivenza dell'associazione. Nelle associazioni private, qual è la massima delle sanzioni? L'espulsione, l'esilio, no? Quello di altri tempi, che è sempre la sanzione massima per le associazioni private. Per quanto riguarda invece uno Stato, qual è? E in che cosa si distingue lo Stato da qualsiasi altro tipo di organizzazione di persone?
Possono imporre con la forza. Possono imporre con la
Bravissimo, che
forza.
possono essere imposte con la forza. Tenete conto che la definizione più antica di Stato, più importante di Stato, che secondo me ancora oggi in qualche modo ne individua il tratto essenziale, è quella di Max Weber, che individua lo Stato come il detentore dell'uso della forza legittima. Cioè, mentre le associazioni private, in quanto private, al massimo possono decretare l'espulsione, lo Stato può sanzionare. Qual è l'unico privato che in qualche modo un po' ha il potere di sanzionare il comportamento di un altro privato? Il datore di lavoro, questo ve lo dico giusto a un passo, ci siamo, cioè per vedere se siete svegli e se ci state seguendo. Però quello che è un elemento dal mio punto di vista caratterizzante, quindi delle Costituzioni, su qualsiasi altro tipo di atto, è che appunto le Costituzioni hanno il fine di individuare le regole di base che assicurano la convivenza civile. Ci siamo? Voi capite che in un paese che era stato, che era diviso, siamo oramai nel 1947, che era stato diviso tra nazisti e americani che lo liberavano, fascisti, gli italiani, fascisti e partigiani che appartenevano al Comitato di Liberazione Nazionale, con un organo di governo che era il Comitato di Liberazione Nazionale, che era composto da ben 5 partiti, che da poco aveva deciso con un referendum nel quale era in bilico se di diventare una repubblica quando prima era una monarchia, aveva un fondamentale bisogno di una Costituzione, perché quella Costituzione, qual era l'obiettivo di quella Costituzione? Porre le basi sulla quale gli italiani, che fino a quel momento erano stati così divisi, affinché quegli stessi italiani riuscissero a ricostituire una convivenza civile tra di loro, una convivenza pacifica. Ci siamo. D'altra parte, qual è la regola di base, la prima regola che determina la convivenza civile? Io come faccio ad assicurare una convivenza ordinata? Ordinata. La posso assicurare anche attraverso la forza, attraverso la legge, l'ordine e la coercizione. Un esempio è proprio la discussione di oggi. Se voi aprite i giornali, si è deciso di limitare le manifestazioni in questo momento. Cioè, avete fatto caso che è una limitazione molto forte dell'articolo 21 della Costituzione. Per cui io posso utilizzare la forza. Il fascismo lo fece benissimo. Per risolvere il disordine diceva, vabbè, rimane un solo sindacato, rimane un solo partito. Tutti sono obbligatoriamente iscritti al Partito Nazionale Fascista, tutti devono obbligatoriamente andare alla scuola dell'obbligo, mi spiego, tutti devono obbligatoriamente andare allo stadio a fare educazione fisica, ci siamo, tutti si devono vestire in un certo modo, i giovani sono organizzati nei balilla, che erano i giovani studiosi, ci siamo, cioè era un'organizzazione dall'alto. Qual era il pegno che si pagava a quel tipo di organizzazione? La libertà. In tutti gli ordinamenti totalitari, l'ordine, che è funzionale alla produzione economica, si sconta non solo alla produzione economica, ma ha molto a che vedere con la produzione economica, no? Si scontrava con che cosa? L'ordine veniva pagato in termini di libertà. Quando si deve rifondare il paese, un paese profondamente diviso come quello era, come era l'Italia, però il tema diventa: come faccio io a ricreare ordine senza però reprimere la libertà dei cittadini? Lo capite o no? E come faccio io a ricreare ordine senza limitare la libertà dei cittadini? Guardate che sono nozioni politiche, di diritto, di economia, ma di ragionamento. Come faccio a ricreare ordine in una comunità disordinata e divisa? Se voi foste disordinati e divisi, come faccio io, qual è l'unico modo che ho io per ricreare ordine preservando la nostra libertà? Perché se io mi metto a urlare e dico chi non sta zitto lo boccio, esercito già la coercizione. Non vi laureerete mai. Mi spiego? Tipico esempio di uno che... Ecco, questo è un modo un pochino, se volete, fascista di, o nazista o comunista di... No? Ma se io invece voglio assicurare la vostra... voglio preservare la vostra libertà. Pochino. Sì, però devi capire quali sono le regole condivise da tutti. Allora cosa devo individuare? Più che perché, ragazzi, stabilire delle regole, no? È ancora limitativo. Non basta mettere, faccio un esempio. Cioè, questo è un concetto che dovete capire molto bene. Tutti in Italia abbiamo una legge che dice che ti devi mettere il casco e il motorino. Ci siamo? Siamo tutti d'accordo. Se a Roma, per disgrazia, tu decidi di fare 100 metri in motorino senza casco, dopo un metro c'hai il vigile che si butta per strada che ti ferma, la vecchietta che ti prende a borsate, tutti che ti trattano come se tu fossi un delinquente di dimensioni bibliche perché stai andando in motorino senza casco. Ed è giusto. C'è una legge che lo dispone e tutti l'abbiamo capito. Se poco poco ti sposti a Scampia e a Scampia entri col casco, ti metti il casco in motorino per sbaglio, te sparano perché hanno paura che stai andando... Lo capite? Ci siamo? La legge è uguale sul territorio nazionale. La sua validità dal punto di vista dell'efficacia normativa è identica a Roma come a Scampia, ma l'effettività dell'applicazione di quel precetto cambia. È per questo che la legge non è sufficiente. Tanto più se io devo creare una Costituzione in un popolo diviso. Quindi certo, la Costituzione saranno le regole che quel popolo si dà, ma per far sì che quelle regole vengano accettate e condivise, qual è la cosa ancora più importante? La prima domanda sulla quale si confrontarono i costituenti. Devo individuare un obiettivo condiviso. Siamo, cioè devo riuscire a dire, signori, la nostra convivenza... Far parte di questa comunità si basa sui seguenti valori. E qual è effettivamente la prima cosa che interessa a un popolo che ha appena fatto la guerra, si è appena diviso, che ha avuto tantissimi morti e nei quali c'è la carestia? La pace sociale e poi far ripartire alle persone che gli interessa sommamente.
Il lavoro. Tutto.
Ancora più del lavoro. Il lavoro, alle persone non gli interessa il lavoro fino a se stesso. La sopravvivenza, mangiare, ci siamo, avere un'esistenza che la nostra Costituzione qualificherà come libera e dignitosa, dove la dignità attiene al livello minimo dei diritti che vanno riconosciuti a ciascun cittadino italiano in quanto cittadino italiano, e la libertà è una libertà che verrà declinata nei mille modi della Costituzione, perché era l'elemento che segnava la rottura con il fascismo. Allora la domanda dei costituenti, che in fondo era simile a quella che si era posto Mussolini con la Carta del Lavoro. Mussolini con la Carta del Lavoro che cosa promette agli italiani? Che si produrrà di più e che avranno di più da mangiare, per riportare. E lo dice, e dice, così giustifica la soppressione delle libertà democratiche. Vedete, siamo alla sopravvivenza. Se voi ci pensate, la salute è stato l'altro valore che nell'ultimo anno e mezzo ha giustificato la soppressione di molte delle nostre libertà democratiche. Anzi, durante il Covid noi di colpo abbiamo rinunciato per 18 mesi a libertà per le quali i nostri genitori sono morti, i nostri nonni. Voi pensate ai partigiani che hanno combattuto per tutta una serie di diritti, Ma ancora in notizia di oggi, vi ripeto, come l'articolo 21 della Costituzione che dice che ciascuno di noi è libero di manifestare il proprio pensiero, di colpo viene limitato perché? Perché ci sono gli assembramenti e negli assembramenti c'è il rischio di infezione, c'è la tutela della salute che prende il sopravvento e quindi abbiamo una disciplina limitativa del diritto di manifestazione del pensiero. Questa era la domanda. E allora, la scelta dunque dei costituenti, nei quali, guardate, è successa una cosa straordinaria, cioè ogni partito mandò in Parlamento veramente i propri migliori esponenti. Noi abbiamo avuto i migliori intellettuali italiani che hanno seduto nell'Assemblea Costituente. Andiamo da straordinari intellettuali, penso a Luigi Einaudi per dirvi, a importantissimi politici, voi pensate a Togliatti piuttosto che De Gasperi, il giovane Andreotti, cioè menti che rispondevano a che cosa? A due grandi culture. Quali erano le due grandi culture che all'epoca c'era in Italia, che poi sono le due grandi culture che hanno dominato il paese nel corso degli ultimi 80 anni.
Quella cristiana,
Democristiana da un lato, cattolica e comunista, direi. I socialisti sono sempre stati invece una parte, diciamo così, più minoritaria. E questo rendeva ancora più complicato i lavori dell'Assemblea Costituente, perché all'epoca la domanda, la vera divisione che separava i partiti, qual era? Non era solamente in ordine al modello economico, che pure era molto forte, al riconoscimento, voi pensate a che cosa fu il dibattito sul tema della proprietà privata, nella quale c'era un partito che guardava l'Unione Sovietica e che considerava il problema della proprietà privata un diritto da eliminare, mentre un altro partito, la Democrazia Cristiana, che lo considerava quasi un diritto naturale degli uomini. E quindi la difficoltà di riuscire a trovare punti di incontro tra queste due culture che avevano una prima divisione politica fondamentale, che era la vera scelta che andava fatta nel 1947, in un momento cioè in cui il mondo si stava per dividere in due: il patto di Varsavia, ovvero il mondo comunista, il patto atlantico, ovvero la NATO e il riferimento all'America. Quindi l'economia di mercato, il capitalismo, e dall'altro lato l'economia socialista programmata, lo statalismo. Ci siamo, guardate che era una divisione che, quindi era una divisione militare. Con chi mi alleo? Era una divisione economica. Quale sarà il modo di governare l'economia? Un'economia programmata dallo Stato in maniera centrale con la collettivizzazione dei mezzi di produzione o un'economia che si basa su qual è la libertà fondamentale, la libertà di iniziativa economica. Un'economia nella quale c'è la proprietà privata o non c'è la proprietà privata? Un'economia nella quale c'è lo sciopero o non c'è lo sciopero? Lo capite? E la necessità di trovare un punto di incontro tra queste due culture. E il punto di incontro lo trovano quasi subito entrambe su quale valore, secondo voi?
Libertà individuale.
No. Il lavoro. Infatti l'articolo 1 ci dice l'Italia è una repubblica, c'era stato il referendum, quindi chiarisce subito che la forma di governo è quella appunto, la forma di Stato è repubblicana. L'Italia è una repubblica democratica, individua quindi il metodo di governo, il governo della maggioranza, fondata sul lavoro. La centralità assegnata al lavoro segna in qualche modo il vero elemento di continuità tra la cultura fascista e la cultura repubblicana, perché come avevamo visto nel 27 il testo costituzionale del fascismo, che però non aveva efficacia, era appunto la carta del lavoro, e subito l'articolo 1 introduce quello che noi chiamiamo il principio lavorista, cioè l'idea che lo strumento mediante il quale il lavoratore potrà realizzarsi, manifestare la propria libertà, concorrere al progresso spirituale e materiale della società, ma in qualche modo anche procurarsi di cosa sopravvivere, è appunto quello del lavoro, che è strumento, mezzo per avere che cosa? Per accedere ad un'esistenza libera e dignitosa. Ora, se il lavoro rappresenta il vero senso di continuità tra la Costituzione repubblicana e l'ordinamento fascista, è altrettanto vero che la stessa Costituzione era una Costituzione che naturalmente e in sé voleva invece marcare una vera e propria rottura rispetto all'ordinamento corporativo. Ora, Qual è il valore che aveva dominato l'ordinamento corporativo? L'ordinamento corporativo, se voi ci pensate bene, era ispirato a quale principio? Cioè, a chi è che assegnava rilevanza tra i partiti, tra le forze politiche, tra le associazioni? Cioè, il fascismo. Qual è la caratteristica dei grandi ordinamenti totalitari? Nazisti, fascisti, comunisti. Lu, bravissimo, l'unicità. Nell'ordinamento fascista non veniva negato il partito c'era, mentre l'ordinamento liberale neanche si sapeva che cos'erano i sindacati o i partiti, non li menzionava neanche, e questo lasciava però la libertà alle persone, dice, non è menzionato ma io lo costituisco. Nell'ordinamento corporativo la scelta fu che cosa? Di ridurre la molteplicità, la complessità ad uno. Vi ricordate? Il riconoscimento. C'è un sindacato, c'è un partito, ci siamo all'unicità. Mentre invece la libertà che cosa presuppone? La libertà cosa crea? Pluralismo, la parola è pluralismo. Io, mi ha molto colpito nella biografia di Václav Havel. Voi sapete chi è Havel? È stato in qualche modo il grande presidente premier ungherese che ha concorso alla liberazione dell'Ungheria dal blocco sovietico. Non entro nel merito, premio Nobel per la pace e via dicendo. A un certo punto gli chiedono: ma lei che cosa si ricorda del crollo del muro di Berlino? No? Cioè, qual è il suo ricordo quando finalmente crolla il muro di Berlino e voi siete, e di colpo è potuto venire l'Occidente? E lui disse: guarda, il mio ricordo più forte dell'epoca è quando attraversai il muro, trovai una gelateria e vedi i colori dei gelati. C'erano 25 gusti di gelato, mentre io venivo da un paese, dalla Russia, nella quale il gelato era al cioccolato e alla vaniglia. Lo capite? No, che poi è sintomatico, sì o no, mentre invece di colpo l'ideale che viene posto alla base della nostra Costituzione è invece la libertà nel senso di pluralismo. Tant'è che l'articolo 2 della nostra Costituzione, anzi, scusate, siete connessi, no? Facciamo una vera e propria lettura della Costituzione. Che c'è, Manu? Grande Manuela. E così l'articolo 2 della nostra Costituzione, voglio che la leggiate perché almeno così facciamo anche una lettura delle disposizioni costituzionali. Allora, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali all'interno delle quali si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Guardate, questo è uno degli articoli più importanti della Costituzione, perché dentro di sé ci sono tutta una serie di riconoscimenti che sono fondamentali. È una delle norme più importanti. La prima cosa che ci dice che cosa? Che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Che cosa ci dice quindi questa disposizione? Che ci sono dei diritti inviolabili, ma poi ci dice una cosa ancora più importante che voi dovreste metabolizzare proprio per voi. I diritti inviolabili sono riconosciuti dall'ordinamento o appartengono all'uomo in quanto tale? Appartengono all'uomo in quanto tale. Guardate, io ve le leggo perché le disposizioni della prima parte della Costituzione secondo me sono veri e propri capolavori. Allora, il primo riconoscimento è che non è che lo Stato ti riconosce i diritti, come era in tutti gli ordinamenti totalitari, in quanto lo Stato te lo consente tu lo puoi fare, se la legge non te lo consente tu non lo puoi fare. Qui invece dice che cosa? Che l'uomo in quanto tale ha dei diritti inviolabili. L'esempio su tutti è il diritto alla vita. Il nostro ordinamento ripudia la pena di morte, non la accetta, non è accettabile, neanche di fronte ai casi più gravi è accettabile, perché il diritto alla vita viene considerato un diritto inviolabile della persona. Quindi qui la Costituzione fa un primo passo in avanti importantissimo. Che cosa ci dice? Ci dice che la Costituzione è anche un vincolo all'azione dello Stato, ovvero che se lo Stato è il detentore del monopolio dell'uso della forza legittima, come è, comunque sia nell'esercizio di quella forza legittima incontra dei limiti che non può travalicare neanche per forza della legge, i diritti inviolabili dell'uomo. Come si manifestano questi diritti inviolabili dell'uomo? Si manifestano sia come singolo, l'individuo, sia nelle forme sociali nelle quali si manifesta la propria personalità. E qui che cosa c'è? C'è il riconoscimento dell'importanza di tutti i corpi intermedi, di tutte le formazioni sociali. Ci siamo? O meglio, c'è l'idea che io posso perseguire il mio interesse individuale sia come singolo, ma sia come aderente ad una formazione sociale. Mi piace la pesca? Posso andare a pescare da solo, ma posso anche aderire ad un'associazione di pescatori, di cacciatori o di quello che vi pare a voi. Per farlo, voi pensate la stessa cosa, tifo per la Roma, lo faccio come singolo, ma posso farlo anche attraverso associazioni organizzate alla quale io aderisco, e via via fino a che cosa? Quali sono le formazioni sociali? Quali sono? I partiti, cioè la famiglia, la primordiale è la famiglia, ma la lasciamo fuori dal nostro discorso perché è fondata sul sangue e sulla nascita. Famiglia, partiti, sindacati, associazioni, gruppi di persone che si incontrano molto semplicemente. Voi pensate quanto rispetto a una norma di questo tipo sia stato dirompente il Covid, no? Che ha portato al divieto di assembramento. Ma ci dice una cosa in più l'articolo 2 in questo passaggio, cosa ci dice? Cercate di leggere la norma, cioè cercate di ragazzi, guardate questa roba, i vostri diritti fondamentali vengono in discussione persino quando vi fermano col documento, col motorino per chiedervi il documento. Cioè cosa dice? Dice quindi che no, questo viene dopo l'adempimento ai doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale. Cosa ci dice sempre questa disposizione? Mi sto facendo capire come le leggi dicono tante cose, come il modo in cui sono scritte le leggi fanno dire tante cose. Ci dice che l'uomo si può realizzare anche attraverso che cosa? La vita di relazione, la vita con gli altri, ma soprattutto ci dice che l'uomo è persona. E qui c'è un forte ascendente della cultura cattolica. Il capitalismo ragiona, tu pur ragiona in base all'individuo, no? Di lì il termine di individualismo. Cioè io rispondo solo al mio interesse e faccio solo per il mio interesse. Viceversa, la parola persona si distingue dalla parola uomo, in quanto persona nella cultura cattolica, da una parola proprio introdotta dalla cultura cattolica, è colui il quale vive in relazione con gli altri. Ci siamo? Alla modalità di manifestarsi. Ma nel momento in cui io ne faccio un riconoscimento così ampio, posso dire che c'è una sola formazione sociale? No, devo ammettere che di formazioni sociali ne esistano tante quante sono le persone che hanno voglia di manifestarle insieme. Ci siamo? Il riconoscimento più ampio della dimensione collettiva, e cioè l'idea che l'uomo è persona che vive in comunità, che l'uomo si deve confrontare con che cosa? Con l'altro da sé, molto semplicemente. Tanto è vero che poi la Repubblica che cosa richiede? E questa formulazione è fondamentale, richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Ci siamo? Cosa ci vuol dire questo passaggio? Prego.
Io avrei una domanda su questo articolo, più di cultura
generale, no? No, aspettiamo, chiudiamo sul significato letterale, perché io, ragazzi, non so se capite, come vedete, io mi concentro su ciò che ritengo importante, no? E questa roba voglio che vi entri bene in testa, a prescindere dal diritto del lavoro, perché è roba che attiene. Perché? Cosa vuol dire solidarietà politica? Richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Rispetto c'è la concezione, vi faccio un esempio, anglosassone tipica americana, no? No, lasciamo stare, andiamo troppo lontano, diventa lezione costituzionale. Cosa vuol dire di solidarietà politica, economica e sociale? Che cioè che l'appartenenza all'Italia ti garantisce delle libertà, ti dà dei diritti, ma ti richiede anche l'adempimento dei doveri di solidarietà economica, sociale e politica, cioè ti dà anche il dovere di prenderti cura degli altri. Vedete il passaggio dall'uomo, l'individuo che risponde solo al proprio interesse, alla persona alla quale viene dato anche il compito di adempiere ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale, che nel nostro paese poi si è manifestata molto male, anzi questa è una delle parti che è rimasta più dimenticata. Esempio, possiamo dire che le generazioni, i nostri padri, i nostri nonni, sotto il versante pensionistico, nel quale sono garantiti trattamenti superiori alla contribuzione che avevano versato e che hanno creato il terzo debito pubblico del mondo, abbiano adempiuto bene ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale nei nostri confronti? Per farvi un esempio, perché questa frase, che è una delle più disattese della nostra Costituzione, che cosa ci diceva? Ci diceva che l'adempimento alla solidarietà voleva dire appunto che chi sta meglio nella nostra comunità tendenzialmente deve aiutare chi sta peggio. Mi spiego? Facciamo un esempio previdenziale nella previdenza. Un sistema non solidarista è un sistema che dice tanti contributi tu versi, tanto avrai di pensione. Più versi di contributi, più c'è di pensione. Ci siamo? Chiunque è ricco, gli piace questo sistema? E lavora tanto e guadagna tanto? Sì, perché è più verso. E questo è un sistema tipico assicurativo privatistico. Io ti ho dato dei soldi, tu l'hai gestiti autonomamente, quando a me si verifica l'evento di bisogno lo prendo. Questo è il sistema assicurativo mutualistico. Se io invece dico che tu in quanto lavoratore c'hai diritto ad una pensione che non è commisurata a quanti contributi hai versato, ma è commisurata all'ultima retribuzione che hai preso, questo sistema è un sistema che può essere ancora privatistico? Se io dico per esempio che le pensioni di oggi, che il tuo diritto alla pensione commisurata alla tua retribuzione deve essere pagato con i contributi versati dai giovani, io qui sto entrando in una dimensione solidaristica o no? Sto entrando in una dimensione solidaristica. Domanda successiva, siamo in una dimensione solidaristica, quindi il sistema mutualistico assicurativo è un sistema individualista, mentre invece il nostro sistema pensionistico a partire dalla riforma del 69 era un sistema solidaristico che prevedeva che cosa? Che la pensione dovesse essere commisurata non a quanti contributi hai versato, ma all'ultima retribuzione che tu hai preso, perché poi vedremo che l'articolo 38, secondo comma, dice mezzi adeguati alle esigenze di vita. Il problema di questa riforma del sistema previdenziale fatta nel senso solidaristico, che è un'idea giusta, chi prende di più di pensione oltre certi limiti paga, dovrebbe aiutare chi ha di meno di pensione. Invece come si è realizzata la solidarietà nel nostro paese? Che il diritto a pensione dei padri, commisurato alla retribuzione e non ai contributi versati, lo pagano i figli. È una solidarietà al contrario. È una solidarietà che in questo caso, opera esattamente nel senso opposto. Questo a farvi capire quanto è complesso. Non avete capito? Ci provo in un altro modo. Di regola, se noi siamo in un'economia senza solidarietà, in un sistema economico che non riconosce il valore della solidarietà, la pensione come si struttura? Io pago i contributi, li verso ad un ente o a un'assicurazione o a chi vi pare, a un soggetto, che li mette in un fondo, che investe questi soldi che daranno un certo rendimento nel corso degli anni. Quando si verifica il mio evento protetto, divento vecchio, vado in pensione, io riprendo i soldi. Questo elemento quanto mi spetta? Non quanto prendevo, ma mi spetta cosa? Il montante dei contributi che io ho versato, il montante contributivo spalmato nel tempo, cioè l'aspettativa è a 84 anni, quindi dovrò dare ogni mese un assegno, per cui prendo il montante contributivo, prendo il rendimento che ha dato, lo spalmo per i 20 anni di vita che ti aspetta la pensione e tu tanto hai diritto. Ci siamo? Con un rischio che è legato al fatto, alla convenienza, che questo potrebbe morire prima o dopo. Così si calcola. Questo è un sistema puramente individualistico. Lo capite? Bene. Se io invece comincio a dire che lo Stato riconosce a tutti i cittadini una pensione, no? Che sostanzialmente deve assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita. Ci siamo. E quindi, e dico, i mezzi adeguati alle esigenze di vita, nella sostanza, è il metodo retributivo. Per cui ogni lavoratore che raggiunge una certa età, quando raggiunge una certa età, all'epoca erano 58, erano 55 anni, quando raggiunge una certa età, quel lavoratore ha diritto ad una pensione che non è più commisurata al montante contributivo, ma è misurata semplicemente all'ultima retribuzione che lui prende. Questa cosa è bella o no? È solidaristica o no? È solidaristica. Perché è solidaristica? Perché dico, riconosce a tutti i lavoratori il diritto ad una pensione che non dipende più da quanti contributi tu hai versato. Ma dipende, è un diritto che dipende, che è commisurato semplicemente all'ultima retribuzione che tu hai percepito. Per cui l'obiettivo non è assicurare l'equilibrio di bilancio. Ci siete? Mi state seguendo? L'obiettivo è assicurare a tutti una prestazione pensionistica che sia sostanzialmente equivalente alla retribuzione che lui ha percepito. E fin qui tutto bene. Entriamo quindi in un sistema solidaristico. Lo capite? Perché è lo Stato che si assume l'onere di pagare ad un pensionato una pensione che è commisurata a che cosa? Alla retribuzione. Quello potrebbe aver cominciato a lavorare a 60 anni, lavorare per un anno con una retribuzione molto alta e di colpo si prende il diritto alla pensione. Questa pensione la paga lo Stato, cioè tutti noi. Quindi possiamo dire che sta operando la solidarietà? Sì, opera la solidarietà, perché non è più, mentre prima era corrispettiva, tanto hai versato, tanto ti ridò, qui io ti riconosco un diritto. Primo passaggio. E in nome della solidarietà si è fatta questa riforma. Il problema subito dopo però qual è? Se io Stato ti riconosco questo diritto ad avere una retribuzione commisurata all'80% dell'ultima retribuzione percepita, come faccio a realizzare questo diritto?
Qualcun altro dovrà subire, cioè se lui prende vuol dire che qualcun altro paga.
No, devo trovare le risorse.
Risorse, sì.
Ci siamo? Cioè, devo trovare le risorse. A quel punto si inventano il sistema e dicono: benissimo, sapete che facciamo? Questo diritto a pensione lo paghiamo con i contributi di chi lavora. Lo capite? Con i contributi di chi sta lavorando. Cioè, il diritto a pensione commisurata alla retribuzione lo paghiamo con i contributi di chi sta lavorando oggi. Quindi chi sta lavorando oggi, i contributi di chi sta lavorando oggi non vengono accantonati in un conto individuale che gli compete, ma vengono utilizzati per fare che cosa? Per pagare le pensioni di chi va in pensione oggi. Quindi i contributi dei lavoratori non servono a essere messi da parte, essere investiti per dare una pensione più elevata ai giovani, ma vengono utilizzati viceversa per pagare le pensioni dei genitori. Secondo voi questo è solidarismo?
Sì, comunque solidarietà.
È solidarismo dei più deboli a favore dei più forti. Potremmo andare a discutere su che cosa intendessero sin dalla rivoluzione francese per fraternité, ovvero per solidarietà e sul significato di solidarietà, ma purtroppo questo vi voglio capisco che è un concetto politico complesso. Questo è per farvi capire che non basta scrivere solidarietà, perché la solidarietà, secondo voi ai giovani oggi gli conviene di più un sistema pensionistico, gli converrebbe di più un sistema pensionistico di tipo assicurativo o il mantenimento di questo sistema?
Assicurativo.
Assicurativo, perché purtroppo già abbiamo creato il terzo debito pubblico del mondo, il vero rischio è che poi non ci siano contributi per pagare le nostre pensioni. Vedete, questo è per farvi capire la complessità, ragazzi, cioè come quell'apertura in nome della solidarietà poneva problemi. Allo stesso modo in cui, aspetti un secondo. Per esempio, oggi rispetto alle critiche che vengono fatte alla modifica dell'articolo 21 della Costituzione, cioè, o meglio, al fatto che oggi la libertà di manifestazione del pensiero debba essere limitata e che le manifestazioni possano essere fatte solamente a determinate e più stringenti condizioni, fa parte, se voi ci pensate bene, di che cosa? Anche dell'adempimento di un dovere di solidarietà. perché io posso manifestare il mio interesse a non vaccinarmi, la manifestazione Novax, ma se vado a paralizzare l'intero centro storico con rischio di contagio per chiunque passa vicino alla manifestazione, comincia a creare dei problemi. E di nuovo, vedete, quindi l'idea di solidarietà è l'idea, quindi, che un italiano aiuti l'altro. Ci siamo? Come sempre, l'applicazione pratica di un'idea di solidarietà non necessariamente viene poi realizzata nel modo giusto. Nel sistema pensionistico la solidarietà ha oggettivamente operato molto male. Perché? Perché se la sono presa tutte le generazioni precedenti che hanno creato il terzo debito pubblico del mondo, che è il vero problema economico e politico che noi abbiamo in Italia. Stava dicendo?
Per quanto riguarda la solidarietà invece politica, perché voi avete visto la cosa che abbiamo realizzato nel caso delle pensioni economico-sociali,
sì. La solidarietà, cosa sì. La solidarietà, ma la solidarietà politica è l'idea, cioè, che lo scontro politico non debba mai svolgersi al di fuori di un certo ambito di civiltà, di riconoscimento dell'altro. La solidarietà politica è la capacità di comprendere che tendenzialmente bisogna prendersi cura anche di altri. Voi pensate a come ha operato la solidarietà durante il periodo del Covid. Durante il periodo del Covid noi sostanzialmente lo Stato ha assicurato un reddito a tutti a prescindere dal fatto che lavorassero. Questo reddito, di nuovo, il problema qual è di questa forma di solidarietà? Che è stato tutto finanziato, questi provvedimenti come? Principalmente a debito. Ci siamo? E lì subentra il problema, è sempre lo stesso. Chi lo paga sto debito? Perché per molto tempo è stato quello che ci ha consentito di fare che cosa? Di realizzare quello che probabilmente ci dice l'articolo 3, che è il più importante della nostra Costituzione, che è altrettanto in maniera inscindibile legata al diritto del lavoro. E ci dice l'articolo 3 della nostra Costituzione, l'articolo 3 della nostra Costituzione ci dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, vedete quanto torna la parola dignità, che è un attributo della persona e che era molto in rottura il testo della Costituzione già all'epoca con l'organizzazione del modello della fabbrica, no? Vi ricordate quello che vi dicevo sull'idea che il lavoratore è una persona, che il lavoratore ha una sua dignità personale? E dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, che poi sono i motivi della discriminazione tipizzati dal legislatore dello Statuto dei lavoratori, quindi cercate di impararveli. Qui si afferma quale principio fondamentale?
L'uguaglianza.
Il principio dell'uguaglianza, che tipo di uguaglianza? Formale. E qui arriviamo invece alla vera norma che secondo molti, a partire da Mortati, ma tantissimi grandi giuristi, è la norma cardine della nostra Costituzione, quella che la qualifica più di ogni altra, che è il secondo comma dell'articolo 3, che ci dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la sua partecipazione e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Qui che cosa ci dice questa disposizione? Che è quella che segna il vero salto di qualità del nostro ordinamento.
E non basta solamente scrivere, cioè, questa uguaglianza, ma solo deve si deve impegnare a far sì che si realizzi questa
uguaglianza. Ma lo Stato deve fare anche qualcuno di voi sa qual è l'obiettivo della Costituzione americana? Brava, che cosa dice esattamente? Da noi dice, no? Il nostro prisma è quello della dignità e dice: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona. Intanto qui ci dice che cosa? Che la persona umana, per svilupparsi, deve riuscire a partecipare alla vita politica, e la partecipazione dei lavoratori alla... Ma porca miseria. Ma voi vi rendete conto di come funziona ormai? Uno fa diritto alla felicità, perché non mi ricordo qual è l'emendamento della Costituzione americana e mi appare solamente il film di Muccino. Scusate, perché ve lo voglio leggere. Che è anche un libro, peraltro è un film molto bello. Non sembra qua, molto bello. Allora, il soggetto di questa disposizione, no? E quindi ci dice che è compito dello Stato. La Costituzione americana invece ci dice che garantisce, lo Stato garantisce e tutela il diritto degli individui di perseguire la propria felicità. Intanto abbiamo una prima diversità, no? Noi scegliamo libertà e dignità come parola di riferimento. Invece, da 300 anni gli americani perseguono la felicità. Io tendo, inclino più per la felicità rispetto alla dignità, che mi sembra un obiettivo più riduttivo, ma questa è la nostra cultura e questa è la nostra storia. Però, come è scritto, no? Che cosa ci dice nella formulazione americana, nella quale dice appunto che lo Stato garantisce il diritto di ciascuno di perseguire la felicità?
E quando non raggiunge soggetto poi.
Il protagonista proprio grammaticale della frase è l'individuo. Lo Stato cerca di garantirgli le condizioni per realizzare il suo diritto, ma se poi lui realmente è felice o meno, dipende da lui, dalle sue azioni e da quello che farà. Mentre da noi chi è il soggetto della frase nel senso che è compito della Repubblica rimuovere le disuguaglianze? Questo vuol dire che se c'è una disuguaglianza in Italia tendenzialmente, che cosa si fa? Si protesta per richiedere allo Stato di rimuoverla. Ci siamo, è compito dello Stato. Pensate a tutte le manifestazioni che costantemente chiedono allo Stato di fare. Mentre invece la cultura americana è molto più la cultura di frontiera. Lo Stato mi fa un'autostrada, ma poi se io la percorro o meno sono affari miei. Il soggetto è l'intraprendenza individuale. E questo, guardate, che segna grosse differenze nello sviluppo dei due ordinamenti. Non c'è niente di più bello che essere un vincente a New York, ma se sei un povero perdente e non c'è una carta di credito, non puoi manco andare a un pronto soccorso. Non c'è niente di più brutto di essere un perdente. Viceversa, da noi tendenzialmente se tu in qualche modo vuoi avere il reddito di cittadinanza a forza di protestare, a un certo punto lo Stato ti dà un reddito di cittadinanza, ma se vuoi fare una startup, per assumerti una segretaria devi pagare un costo del lavoro che ti passa la fantasia di assumerti un dipendente per fare una startup. Vedete come poi i sistemi si plasmano diversamente. Da noi però rimane che l'imperativo categorico grava anzitutto e fondamentalmente sullo Stato. Ha molto a che vedere questo secondo comma dell'articolo 3 col diritto del lavoro, secondo voi? Perché?
L'assenza di lavoro, comunque, cioè, lo Stato deve cercare di mettere tutti quanti in condizioni di lavorare per aiutarli a raggiungere questa dignità, e qui parla di
Bravissimo, cioè il
lo
lavoro.
Stato di ordine economico.
Cos'è il lavoro? Il lavoro diventa lo strumento per rimuovere le disuguaglianze, assicurare la libertà e consentire a tutti la piena partecipazione alla vita politica, economica e sociale del paese. Cioè, di colpo, i diritti del lavoro sono proprio quelli che in qualche modo mirano a realizzare che cosa? L'uguaglianza sostanziale, non solamente formale. Anche perché nella dimensione dell'uguaglianza formale del contratto, i lavoratori sono tutelati o no? Abbiamo visto che nel semplice momento contrattuale il lavoratore è in una posizione di debolezza tale, dato che c'è una disoccupazione strutturale, che i suoi diritti naturalmente tendono a scendere al minimo. Lo capite che qui c'è tutto quello di cui abbiamo parlato in queste prime lezioni? Cioè, si parte da un riconoscimento di un'uguaglianza formale che vuol dire, signori, voi siete tutti uguali di fronte alla legge, ma se siamo tutti uguali di fronte alla legge, il postulato è che noi possiamo trattare o no? Siamo uguali, trattiamoci, facciamo un contratto che disciplina il rapporto di lavoro. È chiaro? Il problema è che nella trattativa individuale, voi pensate poi nel dopoguerra, quando le fabbriche erano pure poche, il paese stava ripartendo. Potevamo sostenere che bastava una trattativa individuale tra datore di lavoro e lavoratore per arrivare a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale? No, l'articolo, il secondo comma dell'articolo 3 di colpo dice, signori, è necessario intervenire per far sì che l'uguaglianza non sia solo a parole, ma sia sostanziale, si realizzi nei fatti. Il compito è dello Stato e lo Stato lo farà come? Attraverso il diritto del lavoro, il diritto della previdenza sociale, attraverso l'assistenza, attraverso il riconoscimento di che cosa? Della salute e di tutta una serie di diritti tutti volti ad assicurare che cosa? Un'esistenza libera e dignitosa. La vera domanda dunque è se questo è l'obiettivo, cercare di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione del singolo alla vita politica, economica e sociale, dei lavoratori, alla vita economica e sociale del paese, e se l'esigenza è veramente l'esigenza come era, di un vero e proprio diritto del lavoro, la vera domanda che poi si pongono i costituenti è: un conto è dire a parole che tutti i cittadini devono essere liberi e dignitosi, e un conto è realizzare nei fatti questa dignità. Ci siamo? E a questo, e qual è lo strumento che i costituenti si immaginano per realizzare questa dignità? Qual è il programma che in qualche modo i costituenti riescono a individuare, che promettono agli italiani per rendere credibile questa promessa di dignità? Se oggi arriva, se lo dice Draghi, forse ci credete, ma se oggi arriva un premier che dice: sarete tutti belli, ricchi, intelligenti, alti e biondi, eppure con gli occhi azzurri, voi ci credete? Cioè, quando alle elezioni voi sentite un politico che in televisione dice: saremo tutti belli, alti, ricchi, si risolve, no? Basta combattere l'evasione fiscale, avremo soldi per tutti e daremo a tutti retribuzioni più alte, pensioni più alte e così via. Voi ci credete? Non credo, perché a vedere i tassi di partecipazione alle ultime elezioni comunali, francamente, non mi sembra che ci sia questa grande partecipazione. Una promessa per essere tale deve essere credibile. E questa era la vera scommessa della Costituzione in un paese diviso. E qual è lo strumento? La promessa che viene fatta agli italiani, qual è lo strumento, il percorso che la Costituzione immagina per far sì che tutti gli italiani hanno un'esistenza libera e dignitosa? Il lavoro, ma tanto è vero che l'articolo 4, bravissimo, il lavoro diventa lo strumento della partecipazione di ogni cittadino, tant'è che l'articolo 4 subito che cosa ci dice? Ci dice che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Quindi da subito questa disposizione ci dice una cosa fondamentale, ci dice che il lavoro è un diritto di ciascuno, ma che il lavoro è anche un dovere di ciascuno, di fare che un dovere di solidarietà, un dovere di fare che cosa? Di concorrere al progresso spirituale e materiale della società, cioè il lavoro viene considerato come proprio il motore che lo consenta. Quindi in qualche modo la Costituzione comincia a delineare un programma che pone al centro il lavoro e che, ponendo al centro il lavoro, in qualche modo lo comincia a definire e comincia, siamo nel 48, e comincia a segnare qual è la promessa che viene fatta a tutti gli italiani. E qual è la promessa che viene fatta a tutti gli italiani? Che aderire alla Repubblica, credere nella Repubblica, significa credere in un sistema che promuove, in uno Stato che promuove l'uguaglianza sostanziale, che lo strumento per realizzare questa uguaglianza sostanziale è appunto il lavoro, che il lavoro serve, è un diritto del singolo in quanto gli consente di avere un'esistenza libera e dignitosa, ma anche un dovere di partecipare alla collettività per farla crescere. Ma ci dice anche qualcosa di più. Poi contiene un intero progetto. E qual è il vero e proprio progetto costituzionale? Il progetto costituzionale per garantire un'esistenza libera e dignitosa a ciascun cittadino italiano è tutto sommato un progetto che nella Costituzione è descritto dalla culla alla tomba. La norma chiave è probabilmente l'articolo 36 della nostra Costituzione. L'articolo 36 della nostra Costituzione, perché se l'articolo 4 si dice che ogni cittadino ha diritto e il dovere di lavorare, l'articolo 35 ci dice che il lavoro è protetto in tutte le sue forme ed applicazioni. L'articolo 35 vuol dire che il lavoro è tutto nobile, quello autonomo, quello subordinato, quello imprenditoriale, il lavoro di tutti i tipi. Ma poi l'articolo 36 interviene e ci dà una disposizione fondamentale che attiene proprio alla realizzazione del progetto, perché i costituenti dovevano scrivere una Costituzione che fosse idonea ad assicurare l'esistenza libera e dignitosa di tutti i cittadini, o quantomeno a renderla credibile per tutto l'arco della vita. E la norma, in qualche modo, lo snodo fondamentale è l'articolo 36. L'articolo 36 infatti ci dice che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Cosa vuol dire l'articolo 36? Intanto l'articolo 36 comincia a darci una prima nozione fondamentale del contratto di lavoro che non era scritta nel codice civile. Perché che cosa ci dice? Ci dice che la retribuzione a cosa serve? Cosa qualifica del contratto di lavoro? Se voi andate a comprare un caffè, ma pure se voi andate a far riparare il motorino, no? Voi che cosa pagate? Il meccanico vi chiede un compenso, voi decidete se darglielo o meno, ci siamo? E quello è pattuito come il compenso con il meccanico, in base alla vostra libera contrattazione. È un rapporto di scambio puramente sinallagmatico. Tu vuoi tanto, io ti do tanto. Se vuoi tu mi spieghi perché mi hai chiesto tanto, se vuoi ti spiego perché non ti posso dare tanto. Se non ci mettiamo d'accordo non si lavora, se ci mettiamo d'accordo si lavora. Il compenso del meccanico, il corrispettivo del meccanico, gliene frega qualcosa all'ordinamento? No. Se voi vi andate a comprare un caffè, se lo pagate al bar qua fuori, lo pagate un euro. Se andate in piazzetta a Capri, lo pagate 20 euro. È una follia pagare un caffè 20 euro in piazzetta a Capri, ma all'ordinamento gliene frega qualcosa di quanto andate a pagare quel caffè? Interviene il vostro rapporto sinallagmatico? No, se tu ti siedi al tavolino, lo ordini, vedi che costa 20 euro, quello te lo porta, tu gli devi dare 20 euro. Se ne disinteressa. Il rapporto è un rapporto puramente di scambio, e lo scambio è determinato da chi? Dall'individuo. Invece, che cosa ci dice l'articolo 36? Che al di là del rapporto di scambio, la retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, la retribuzione del lavoratore incontra sempre e comunque un limite minimo. E qual è quel limite minimo? La sua sufficienza al sostentamento del singolo lavoratore e della sua famiglia. Quindi interviene e ci dice che il contratto di lavoro assicura una funzione superiore e ulteriore, perché il corrispettivo che viene pagato per la prestazione di attività lavorativa deve essere in ogni caso sufficiente al sostentamento del lavoratore e della sua famiglia. Lo capite che qui di colpo non c'è più il rapporto di scambio, perché la retribuzione deve avere come funzione basica una funzione alimentare per il lavoratore e per la sua famiglia. Quindi deve essere anche un qualcosa di più di quanto è dedotto nel contratto. Ci dice quindi che la retribuzione può scendere al di sotto di certi livelli? No, blocca la legge di mercato. Vi ricordate sull'isola la legge di mercato che cosa faceva? Portava naturalmente dove la retribuzione? Al minimo per la sopravvivenza. Qui di colpo il testo costituzionale interviene, lo capite, sulla legge di mercato, sul funzionamento del mercato del lavoro, per introdurre un limite verso il basso. Quel limite non viene individuato in una quantità numerica di per sé, ma viene individuato in che cosa? Nelle necessità basiche del lavoratore e della sua famiglia. Lo capite? Quindi non è più neanche solo il limite verso il basso del singolo. Quindi la Costituzione introduce nel mercato del lavoro una soglia al di sotto della quale non si può scendere. Poi parleremo di tutti i problemi di capire quant'è questa soglia. Ma ci dice una cosa ulteriore, e qual è la cosa ulteriore che ci dice questa formulazione? Che quella retribuzione deve essere sufficiente al sostentamento del lavoratore e della sua famiglia. Quindi di colpo l'articolo 36 diventa fondamentale per che cosa? Per dirci che il lavoratore, se presta il proprio lavoro e partecipa al concorso, al progresso spirituale e materiale della società, ha diritto ad avere una retribuzione che lo mette in condizione di essere che cosa? Genitore, di mettere al mondo un figlio. Lo capite? Così, grazie al lavoro, il lavoratore ha la possibilità, grazie alla retribuzione, di dare vita a una famiglia e di prendersi cura di suo figlio. Quando il bambino nasce in questo disegno, quindi chi è che gli assicura l'esistenza dignitosa? No? Questo è un po' troppo confuso. Il lavoratore col suo lavoro, no? Cioè non è che il datore di lavoro concede la retribuzione è lo scambio. Ci siamo? Cioè, quindi... questo sarebbe intelligente e bello, e se noi introducessimo il quoziente familiare, come c'è ad esempio in Francia, lo potremmo realizzare, e con l'assegno per il figlio unico per i figli, l'assegno unico per i figli che abbiamo appena realizzato, stiamo andando in quella direzione. Devo dire che in Italia questo è stato interpretato diversamente, come un livello minimo retributivo fissato dai contratti collettivi, che infatti hanno la funzione di stabilire i minimi retributivi.
Cioè, a me sembra molto disattesa anche questa, non è la macchina di oggi, la retribuzione che la dovrà
Cioè, ragazzi, le norme sono principi che si riempiono di contenuti in relazione alle condizioni specifiche di un determinato momento storico. Cosa le voglio dire? Che infatti le norme costituzionali da subito, ma questa è la lezione che faremo faremo la settimana dopo. Le norme costituzionali infatti si dividono in norme programmatiche e precettive. Appena scritta la Costituzione ci si rese subito conto che alcune erano necessariamente programmatiche. È chiaro che le disposizioni costituzionali, ma perché noi possiamo dire che si è realizzato il diritto al lavoro di tutti? No, c'è la disoccupazione, mi spiego. Sono norme programmatiche, questa in particolare invece è precettiva. L'attuazione concreta dipende di nuovo da quello che accade nei diversi momenti storici. In questo caso la retribuzione significa però dare una soglia minima. Come verrà individuata? Quella individuata dai contratti collettivi per impedire, e il fatto che questa norma impedisca la retribuzione di scendere sotto certi livelli, per lei potrà sembrare poco. Per un esperto come me, in un paese che ha 1,5 milioni di lavoratori in nero, almeno, è già tanto, perché ancora oggi in Italia non vi dimenticate che noi fino all'altro ieri pagavamo una consegna di un rider 3 euro a consegna durante tutto il lockdown sotto la pioggia. Non vi ricordate che noi accettiamo che ci siano ancora 800.000 lavoratori in nero almeno che vanno a raccogliere pomodori e di cui molti non guadagnano più di 3 euro all'ora? Ci siamo? Ora, questo è costituzionale? No. Questo è tollerabile? No. Chi è che lo rende intollerabile? Chi governa un determinato momento storico che deve fare delle scelte. Però è chiaro che in un momento come questo, se io mi metto a combattere il lavoro nero in agricoltura, quando c'è il problema che manco io riesco a dare il Green Pass a tutti quelli che sono arrivati in Italia, beh, comunque lì andiamo nella complessità. Andiamo avanti con la norma e poi se quale ci torniamo. Quindi che cosa ci dice? Ci dice che quando il bambino nasce, chi è che gli assicura la dignità? Il padre, perché il padre lavoratore che percepisce una retribuzione proporzionata e sufficiente. Quindi il padre con la propria retribuzione può dar vita ad una famiglia e all'interno della famiglia può, siamo nel 48, può prendersi cura di suo figlio e assicurargli i generi di prima necessità. Ma poi la Costituzione che cosa riconosce a questo bambino che è appena nato? Qual è l'elemento fondamentale per far sì che un bambino possa avere una vita libera e dignitosa? Di che c'è bisogno? Dell'educazione, l'educazione pubblica, il diritto allo studio. Quindi la Costituzione quindi assicura al bambino che nasce all'interno della famiglia che il padre sia in condizione di prendersi cura di noi e poi gli dà il diritto alla formazione, il diritto allo studio e se si ammala ha diritto a che cosa il bambino? Eh? Il diritto alle cure, l'articolo 32 della Costituzione che riconosce anche il dovere pubblico di prendersi cura della salute del bambino e di assicurargli le cure di prima necessità. A quel punto il bambino studia, cresce protetto nella famiglia grazie al padre. Quando diventa maggiorenne, quando diventa abile al lavoro, ha diritto a che cosa? Al lavoro. Che gli dà diritto a sua volta a che cosa? All'esistenza libera e dignitosa, che gli consente di fare che cosa? Di diventare a sua volta genitore e assicurare ai figli un'esistenza libera e dignitosa. Ora, in questo disegno però c'era un ulteriore problema, c'era il problema che ci sono tante condizioni che non consentono invece un'esistenza libera e dignitosa. Malattie, infortuni, la gravidanza, ci siamo, c'è una serie di elementi che e soprattutto la vecchiaia, cioè come farsi a prendere cura, perché se no avremmo già realizzato il disegno costituzionale. L'articolo 36 dice anche che la durata massima della giornata lavorativa è fissata dalla legge per cercare di dare una tutela fondamentale, ma arriviamo al 38. Il 38 primo comma è un articolo che avrà un'espansione incredibile, noi ne parleremo in maniera, se volete, marginale nell'ambito di questo corso, anche se la professoressa Fiata fa il corso invece di previdenza sociale dove viene sviscerato. E che cosa ci dice il 38? Il 38 ci dice che ogni cittadino in abile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Il secondo comma invece ci dice che i lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Cosa prevedeva cioè il sistema? Il sistema dunque prevedeva che il lavoratore, per quanto lavorava, doveva avere diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, che una parte di questa retribuzione proporzionata e sufficiente fosse accantonata presso gli istituti di assicurazione obbligatoria, che sono l'INAIL, Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro, Assistenza Infortuni sul Lavoro, INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale. E quindi si immaginava un duplice binario che dicesse: per i cittadini che non hanno il lavoro è un diritto, tutti devono averlo, il lavoro deve dare una retribuzione proporzionata al sufficiente grazie alla quale può fare la tua famiglia, eccetera, eccetera. Chi non è in grado di lavorare, inabile al lavoro, deve avere qualcosa. Che cosa? I mezzi necessari al mantenimento. Questo voleva dire che cosa? Mezzi necessari, una prestazione minima in quanto cittadino, che però poneva un problema: se i mezzi sono quelli necessari al mantenimento, non ti consentono che cosa? Non ti consentono di prenderti cura della famiglia. Questo era un primo punto complicato della Costituzione. Al secondo comma fa un ulteriore passo in avanti. Che cosa dice? Dice invece se chi lavora invece ha diritto ad essere tutelato da eventi gravosi che ne possono compromettere la sopravvivenza, quali infortunio, malattia, vecchiaia, gravidanza e perperio. Proprio per questo che cosa si immagina l'istituzione di che cosa? Della previdenza sociale, e quindi l'idea è che una parte di quella retribuzione dovesse essere pagata agli enti cosiddetti contributi previdenziali, al fine che quindi fosse una retribuzione accantonata, ci siamo? Che desse diritto poi, quando si verificava un determinato evento che rendeva impossibile al lavoratore di svolgere la propria attività lavorativa, la prestazione pensionistica di malattia, di gravidanza, previdenziale e così via. Quindi vedete, il sistema funzionava. Perché? Perché il lavoratore, quando finisce gli studi ed esce dalla famiglia, ha diritto a un lavoro, quel lavoro gli deve dare diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente al sostentamento suo e della sua famiglia, quindi si può prendere dei figli. Durante il lavoro paga, accantona una parte a fini previdenziali della propria retribuzione, i cosiddetti contributi, in maniera tale che se il lavoratore si infortuna, si ammala, Ah, cioè un evento imprevisto che gli impedisce di svolgere la propria attività lavorativa, lo Stato comunque sia in condizione di fare che cosa? Di pagargli una prestazione che gli assicuri che cosa? Mezzi adeguati alle esigenze di vita, cioè devi poter sopravvivere, no? E quindi quei mezzi adeguati devono essere in qualche modo simili alla retribuzione. Quindi, nella sostanza, questo consentiva di assicurare l'esistenza libera e dignitosa ai lavoratori quando dalla culla alla tomba. Lo vedete? È un sistema puramente, perfettamente coerente, dove chiaramente la valvola di funzionamento del sistema, lo strumento di funzione, è tutto imperniato su che cosa? Questa grande promessa di assicurare a tutti gli italiani un'esistenza libera e dignitosa dalla culla alla tomba. È tutta imperniata sul lavoro. Cos'è che non ha funzionato di questo progetto bellissimo? Dov'è che il progetto si è incagliato? In generale, la promessa costituzionale non ha funzionato. Che cos'è che i costituenti che hanno fatto una bellissima Costituzione con un grande disegno non hanno previsto? Bravissimo, la disoccupazione involontaria, la disoccupazione. Cioè questo sistema era un sistema che dava per scontato che il nostro sistema economico avrebbe raggiunto la piena occupazione e non teneva conto di che cosa poteva accadere a chi non avrebbe trovato un'occupazione, che è la parte che è rimasta ai margini, perché infatti l'articolo 4 è una norma programmatica e non precettiva, e per molto tempo il lavoro è stato la principale porta di accesso alla cittadinanza. Noi che cosa chiediamo a chi, agli stranieri che vengono regolarizzati in Italia per essere regolarizzati insieme a tante altre condizioni? Devono avere un lavoro. Ci siamo come condizione di accesso alla cittadinanza. Il problema del nostro sistema costituzionale è sempre stato quello che poi c'era chi non era in grado di lavorare, non era in condizione di lavorare, o più semplicemente che non c'era lavoro per tutti. Ma di questo io direi parleremo alla prossima lezione, perché vedo che stiamo... Ci sono domande fin qui? Ragazzi, stiamo proprio facendo tutte le principali disposizioni costituzionali. Quindi sono lezioni importanti.
La Costituzione dovrebbe garantire il lavoro agli italiani e poi agli immigrati?
No, perché facciamo parte dell'Unione Europea e una disposizione di questo tipo sarebbe discriminazione. E nell'articolo che vi ho letto prima, l'articolo 3, dice senza discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche... E quindi? No, lo sapete, no, ne parliamo, cominciamo la prossima lezione da questa domanda, perché la prossima lezione, ragazzi,